Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Nell'anno 498 diventa papa Simmaco. Lo strogoto Teodorico viene a Roma a visitarlo e per l'occasione parla ai cittadini promettendo denaro e grano. Il papa, oltre a restaurare vari monumenti, ha intanto fondato ospizi e case di ricovero per i pellegrini che già affluiscono al Vaticano da ogni parte del mondo. Roma risorge. Anche Sigismondo, re dei Borgognoni, si converte. Cesseranno finalmente le persecuzioni contro i cattolici. Con un editto pubblicato alla fine del 524, Giustino ordina la chiusura delle chiese ariane di Costantinopoli e l'esclusione degli ariani da ogni funzione civile e militare. Quando questo editto viene inviato in Italia, solleva violente proteste da parte di Teodorico, che è ariano convinto. Il re d'Italia governa con la collaborazione dell'aristocrazia romana, ma comincia a diffidare di tutti. Una progressiva pazzia lo porta a minacciare chiunque osi toccare gli ariani del suo regno.
Ucciderò 10 cattolici per ogni ariano che l'imperatore oserà maltrattare.
E non si limita alle minacce. I suoi soldati distruggono l'oratorio di Santo Stefano a Verona. Il filosofo Severino Boezio, uomo di grande cuore, tenta invano di far ragionare il sovrano.
Sire, non macchiarti di atroci delitti.
Osi difendere i cattolici. Soldati, arrestatelo!
Boezio viene condannato a languire per mesi nel carcere più duro. Proprio in carcere scriverà la sua opera più famosa, il De Consolazione Filosofie. Ma la furia del re non lo risparmierà. Sarà giustiziato insieme ai ministri del regno.
O tu che governi con perpetua legge il mondo, creatore del cielo e della terra, che dall'eternità fai procedere il tempo e restando immobile fai che tutte le cose si muovano, tu cui non esterne cause spinsero a creare la tua opera di fluitante materia, ma l'insita idea del sommo bene, nella quale non ha posto l'invidia. Tu ogni cosa derivi dal modello superno, tu stesso bellissimo, il bello universo avendo nella mente e a somiglianza di tale immagine formandolo e facendo che le parti di esso perfette costituiscono un tutto perfetto. Tu tieni legati gli elementi coi numeri, così che il freddo si temperi col fuoco, l'asciutto col liquido, per evitare che il fuoco, restando troppo puro, voli via e che il peso tiri giù le terre facendole sommergere. Concedi, o Padre, alla mia mente di salire all'augusta sede. Concedimi di vedere la fonte del bene, concedi, una volta trovata la luce, di fissare su di te gli occhi chiaroveggenti dell'anima. Disperdi le nebbie e il peso della mole terrena e brilla del tuo splendore, giacché tu sei serenità, tu requie tranquilla agli uomini pii. Veder te è per essi fine, principio, nocchiero, duce, via e termine nello stesso tempo.
Nel 525 Teodorico ordina che il Papa Giovanni si presenti alla sua corte. I vescovi supplicano il pontefice di non partire, ma il Papa spera di ottenere un trattamento mite per i cattolici. Ben presto però si avvede che da Teodorico c'è poco da ottenere. Il sovrano impazzito parla molto duramente.
Partirai per l'Oriente. Devi convincere l'imperatore Giustino a rispettare gli ariani. Se non ci riuscirai, bada, distruggerò le tue chiese una dopo l'altra e passerò a fil di spada i cattolici.
Il Papa Giovanni non si ribella, spera ancora che il re si rabbonisca e si imbarca per Costantinopoli, accompagnato da 5 vescovi e 4 senatori. L'ambasciata lascia l'Italia verso il mese di ottobre del 525 e giunge a Costantinopoli prima delle feste di Natale, che sono solennemente celebrate dal Papa. Nelle sue mani stanno ora le fragili sorti di tutta la Chiesa d'Italia. L'imperatore Giustino accoglie il Papa con i massimi onori, gli si getta in ginocchio, gli chiede di essere da lui incoronato. Dietro l'imperatore c'è tutta la corte e fuori del palazzo imperiale una folla di 15.000 persone agita ceri e bandiere per salutare il capo della Chiesa. Papa Giovanni chiede all'imperatore di non essere troppo severo con gli ariani, poi torna in Italia sfidando le ire di Teodorico. Il re ostrogoto non è soddisfatto dell'esito della missione pontificia e appena il Papa rientra in Ravenna lo fa rinchiudere in prigione, dove lo lascia morire di fame. La stessa sorte è riservata ai vescovi che lo hanno accompagnato a Costantinopoli. Teodorico intanto comincia ad essere tormentato da visioni e da fantasmi. Procopio di Cesarea racconta la sua morte.
Simmaco e Boezio, suo genero, erano uomini di antica nobiltà e, stati consoli, erano dei primi fra i senatori romani. Non inferiori ad alcun altro nella pratica della filosofia, nel culto della giustizia, larghi di soccorso col loro denaro e bisognosi, così cittadini come estranei, giunti a grande e onorata nominanza, ambedue si attirarono l'invidia di pessimi maligni. Dalle calunniose accuse di costoro sedotto Teodorico, quasi quei due macchinassero rinnovamenti di cose, li fece uccidere e confiscarne gli averi. Sendo poi egli pochi giorni dopo a tavola, gli fu servita la testa di un grande pesce. Parve a Teodorico scorgere in quella la testa di Simmaco, testé trucidato, e quei denti fitti sul labbro inferiore e gli occhi dal guardo torvo e truce a lui rivolti, parea gli avesse aspetto sommamente minaccioso. Atterrito da così grande prodigio e colto da brividi fortissimi, ritirossi correndo al suo letto e, dato ordine di coprirlo con molte coltri, si stette quieto. Poscia, narrando ogni cosa al medico Elpidio, rimpianse l'errore commesso contro Simmaco e Boezio. Ed alto piangendo e spasimando per l'avvenimento, non molto dopo venne a morte, avendo commesso verso i suoi sudditi questo primo e ultimo torto, perché, contro il suo solito, aveva condannato quei due senza fare inchiesta sull'accusa.
Era il 30 agosto del 526. Fra tanti lutti e tante rovine, un grande cuore arde dal desiderio di aiutare gli uomini. Nel 480 è nato un bambino da nobile famiglia di Norcia di nome Benedetto. Ha passato la giovinezza a Roma studiando. Dio lo chiama e Benedetto abbandona ogni comodità per ritirarsi in un eremo isolato nei pressi di Subiaco. Nella mortificazione e nella preghiera capisce qual è il suo grande compito: riformare e riorganizzare il monachesimo. Nel 529 Benedetto si trasferisce a Monte Cassino, dove fonda un grande monastero. I monaci del suo ordine, i benedettini, non pregheranno soltanto, lavoreranno i campi e studieranno, saranno tutti uguali sotto la guida di un abate. La loro regola è ora et labora.
L'ozio è nemico dell'anima e perciò i monaci debbono in determinati periodi tenersi occupati in lavori manuali e in altre ore invece pure determinate tenersi occupati nella lettura di testi sacri. E perciò crediamo che entrambi questi periodi possano essere fissati secondo questa disposizione. E cioè, da Pasqua fino alle calende di ottobre, la mattina, uscendo dalla prima, lavorino quanto sarà necessario fin quasi all'ora quarta. Dall'ora quarta, poi, fino quasi alla sesta, attendano alla lettura. Dopo la sesta, poi, levandosi dalla mensa, si riposino nei loro letti in completo silenzio o, se per caso qualcuno volesse leggere per conto suo, legga pure, ma in modo da non disturbare gli altri. e si recitino una con un po' di anticipo a metà dell'ora ottava e di nuovo facciano quello che bisogna fare fino a vespro. Se poi le necessità locali o la povertà esigeranno che siano occupati personalmente nella raccolta delle messi, non se ne dolgano, perché allora sono veramente dei monaci se vivono del lavoro delle proprie mani, come facevano i nostri padri e gli apostoli.
Montecassino diventerà una fiaccola di studio e operosità nel Medioevo. Benedetto vi riscuote la massima venerazione fino alla morte, seguita il 21 marzo del 547, ricercato dallo stesso Papa per consigli preziosi. Frattanto, nell'impero d'Oriente, è salito al trono uno dei più grandi imperatori della storia, Giustiniano. Lo ricordiamo perché raccoglie in un testo le antiche leggi di Roma, il Codice Giustinianeo. Giustiniano però vuole anche rinnovare la grandezza politica del passato e non può permettere che l'Italia, culla dell'impero romano, resti in mano agli ostrogoti. Non si fa scrupoli, come racconta Procopio di Cesarea.
Ben parea egli fermo nella fede di Cristo, ma questo pur tornava a rovina dei sudditi, poiché i sacerdoti permetteva di opprimere i vicini e prendeva diletto nel vederli predare la proprietà dei confinanti, credendo di essere così pio verso la divinità. E quando giudicava cause di tal natura, credeva agir religiosamente se qualcuno, a titolo di religione, avendo rapito il non suo, se ne andasse assolto, poiché solo il trionfo dei sacerdoti sugli avversari pare agli giusto. Ed egli stesso, avendo malamente usurpate le sostanze dei vivi e dei morti, tosto queste consacrando a qualche tempio, ambiva a coprirsi del velo della religione affinché il possesso di quei beni mai più non tornasse agli spogliati. Ed anche a tale titolo commise egli innumerevoli uccisioni, poiché, sollecito di riunir tutti in una sola fede intorno a Cristo, facilmente tutti gli altri trucidava. E ciò facea a titolo di religione, non reputando commettere un omicidio laddove coloro che perivano non fossero della fede sua.
Per fermare gli ostrogoti, Giustiniano invia un esercito al comando del generale Belisario che sbarca in Sicilia nell'estate del 535 e avanza nella penisola. Gli ostrogoti cacciano il re Teodato, un imbelle, ed eleggono Vitige, un rude guerriero che non esita a marciare su Roma. Ma da Roma è partito a sprombattuto un messo di Papa Silverio. Deve raggiungere Belisario. Se la missione riuscirà, Roma sarà salvata dalla furia barbarica. Belisario, senza indugio, parte per Roma anticipando l'assedio di Vitige. Anche stavolta è l'intervento di un papa a scongiurare il pericolo di distruzione a Roma. Il popolo romano, chiuso dentro le sue mura con l'esercito di Belisario, lotta per contenere gli assalti ostrogoti. È una guerra lunga, durante la quale non mancano colpi di scena. Come quando Belisario accusa Papa Silverio di voler consegnare la città agli ostrogoti, lo fa destituire, lo riveste con abiti monacali, facendo eleggere al suo posto Papa Vigilio. Il pontefice, che ha invocato l'aiuto bizantino per salvare Roma dai goti, è così costretto a morire in esilio nell'isola di Ponza. Infine, nel 553, a capo delle milizie bizantine si trova ora un altro grande generale, Narsete, gli ostrogoti sono definitivamente battuti. L'Italia è riunita all'impero d'Oriente e vi inizia la dominazione bizantina, che purtroppo non porterà gran bene alla Chiesa, perché troppo spesso gli imperatori saranno eretici e assai contrari al Papa e ai cattolici. L'Italia è lontana ed è diventata troppo misera perché stia a cuore agli imperatori bizantini. Le vicende politiche si fanno sempre più complicate.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. 17ª puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Allestimento in regia, Caterina Fogliaroli.